Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
L'uomo digitale, come quello delle caverne, cerca nell'esperienza religiosa le vie per superare la sua finitezza e per assicurare la sua precaria avventura terrena. Del resto, la vita senza un orizzonte trascendente non avrebbe un senso compiuto e la felicità alla quale tendiamo tutti è proiettata spontaneamente verso il futuro in un domani ancora da compiersi.
Bentrovati cari amici, un saluto da Laura De Luca, pagine, fogli, parole di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Parole queste appena pronunciate, appena ascoltate dalla voce del Santo Padre, pronunciate l'altro ieri in udienza generale. L'uomo digitale, come quello delle caverne, cerca nell'esperienza religiosa le vie per superare la sua finitezza. E ancora, Dio sembra sparito dall'orizzonte di varie persone o diventato una realtà verso la quale si rimane indifferenti. Vediamo però, nello stesso tempo, molti segni che indicano un risveglio del senso religioso, un'esigenza di spiritualità per superare una visione puramente orizzontale della vita umana. Per superare una visione puramente orizzontale. È proprio superare il nostro spunto di oggi. Five Live, la Radio Vaticana in diretta, oggi si divaga sul verbo superare. Superare la nostra finitezza, superare appunto una visione materiale della vita. Questi alcuni concetti forti espressi nella catechesi di Benedetto XVI l'altro ieri, appunto in udienza generale. Superare, chiaramente da super, rimanere al di sopra, andare sopra. Super è affine in tutte le lingue di derivazione indoeuropea. Hyper in greco, over in inglese, o über in tedesco. L'origine comune è sanscrita, upa. Però sapete che cosa vuol dire in sanscrito upa? Incredibile, vuol dire vicino. Dunque il sopra è vicino? Evidentemente le parole sono proprio testimoni di quello che l'umanità ha sempre saputo, no? Fin dalla notte dei tempi, o che ha saputo per alcuni periodi della propria storia. Il sopra, che originariamente significa vicino, evidentemente è più vicino di quanto non crediamo. Il sopra ci appartiene, ci assomiglia. Che cosa ha detto infatti il Papa? L'uomo porta in sé, una sete di infinito, una nostalgia di eternità, una ricerca di bellezza, un desiderio di amore, un bisogno di luce e di verità che lo spingono verso l'assoluto. L'uomo porta in sé, vicino, il desiderio di Dio.
Entriamo dentro le parole.
Cioè dentro la parola.
Le parole sono desideri.
Le parole sono desideri.
Sono desideri.
Ci sono in mancanza delle cose.
Ma sono anche la vita.
Il principio di tutto.
In principio era il verbo, il logos.
E il logos si fece carne.
Le parole sono carne.
Sangue, quando lo sono.
Le parole sono carne.
Le parole sono carne.
Thank you.
105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Oggi divaghiamo sul verbo superare. Superare è, vorrei dire, un po' il verbo umano per eccellenza, no? Il nostro destino è quello di superare o di cercare di superare costantemente i nostri limiti, con i nostri limiti gli ostacoli, le difficoltà. Insomma, la dimensione puramente orizzontale dell'esistenza, come ha detto il Santo Padre. Superarsi, mettersi alla prova, è esperienza quotidiana di ciascuno di noi, e anche superare gli ostracismi, i pregiudizi, posizioni un po' retrograde, antiche, anzi decisamente disumane. Vi leggo dalla Repubblica di oggi. 2010, Amnesty International celebra la svolta sui diritti. Web e primavere arabe, il mondo è migliore. Nel pianeta connesso e nell'era digitale non c'è più posto per gli abusi. Ai tempi di Facebook e di Twitter è scomparsa la divisione tra i fortunati occidentali nei paesi civilizzati e rispettosi dei diritti umani e le masse un tempo dimenticate nelle terre della prepotenza. Non c'era modo più adeguato per festeggiare i 50 anni di Amnesty International che presentare il rapporto annuale 2011 con questa sfumatura di ottimismo. Chi l'avrebbe immaginato mezzo secolo fa che la dignità degli esseri umani avrebbe fatto tutta questa strada? Certo, c'è ancora molto da fare nei 98 paesi che usano la tortura, nei 54 che adottano una giustizia iniqua, negli 89 che limitano la libertà di espressione, nei 48 che detengono prigionieri di coscienza, nei 23 che hanno fatto lavorare il boia, cioè dove esiste la pena di morte, o nei 67 che hanno emesso condanne capitali, magari senza eseguirle. Ma le cifre che riassumono il 2010 non dicono tutta la verità, cioè che queste violazioni sono sempre più intollerabili, perché nel mondo la concezione della sacralità umana è sempre più solida. Dunque si sono superati certi limiti, certe visioni medievali, no, riguardo alla dignità della vita umana. E poi, sempre sulla corda del superare, decisamente supera ogni immaginazione il film presente in questi giorni nel Festival di Cannes, che racconta di un ragazzino killer. Vi leggo da Il Giornale. Kevin, il protagonista appunto del film We Need to Talk About Kevin, abbiamo bisogno di parlare di Kevin. Questo Kevin è l'adolescente che un bel giorno entra nella sua scuola, ne blinda le porte con dei lucchetti da bicicletta e poi con arco e frecce fa strage dei suoi compagni. Le avventure di Robin Hood era l'unica lettura con cui la madre aveva fatto breccia nella sua resistenza di bambino. Crescendo, il padre gli aveva regalato via via archi sempre più professionali. È un mostro, Kevin, è l'emblema del male, un essere patologicamente portato alla distruzione di tutto ciò che lo circonda. Negli ultimi anni le cronache hanno portato alla ribalta queste esplosioni di violenza, di solito conclusesi con la morte di propria mano per opera della polizia del massacratore in erba. Qui invece il ragazzo non si suicida né viene ucciso, si fa docilmente arrestare, assaporando quasi la resa. Ha appena 16 anni e non passerà il resto della sua vita in galera. E ancora da Il Giornale, bisogna che parliamo dei ragazzi, dice di solito la moglie al marito quando qualcosa non quadra. Fra i genitori c'è sempre chi ingigantisce i problemi, chi invece li minimizza. Intanto i figli crescono, ti illudi di conoscerli, ma senti che ti sfuggono. Quando poi l'irreparabile avviene, si resta inebetiti, si sprofonda in un abisso che sa di vergogna e di consapevolezza e di colpevolezza. Perché proprio a me, che cosa ho fatto di male per meritarmi questo? Un po' la questione dei figli adolescenti, del dialogo con loro, sembra a volte superare davvero le capacità dei genitori, le capacità degli educatori. Ebbene, una mano superiore, decisamente una mano superiore, fu in Piazza San Pietro 30 anni fa a deviare quel proiettile, a superare i limiti della fisica.
La folla è tutta in piedi. Non commenta quasi la scena tragica cui hanno assistito. Sono quasi tutti in silenzio, aspettano notizie. Noi a nostra volta cercheremo di prendere notizie, lasciamo aperto il canale, anzi chiediamo alla sala controllo se il canale deve rimanere aperto o meno. Io abbandono un attimo la postazione e cercherò notizie, cercherò di sapere che cosa è successo, perché, ripeto, io posso solamente vedere Piazza San Pietro. Il mio compito era solamente di riferire su una udienza generale, una delle tante affettuose udienze generali date da Giovanni Paolo II. Udienza generale troncata da 4 o 5 spari in rapida successione. Il Santo Padre è stato evidentemente, certamente colpito.
Vi leggo da Avvenire di oggi. Quel Papa colpito a morte e sopravvissuto per miracolo divenne l'icona vivente di quel usque ad sanguinis effusionem, tante volte fino ad allora ascoltato, ma dai più mai realmente percepito se non dai racconti della vita dei martiri. Così quel 13 maggio, di 30 anni fa, a cambiare fu la consapevolezza di una realtà, il martirio, che tornava a farsi vicino a noi, a tutti, proprio nella figura stessa del pontefice. Vi sto leggendo l'editoriale di Avvenire di Salvatore Mazza, dalla Cattedra della Sofferenza, un'enciclica del dolore. Chiamato brutalmente a farsi carico in prima persona di una croce che forse neppure lui si sarebbe aspettato e che avrebbe continuato a portare sempre più pesante negli anni a venire attraverso le mille tribolazioni che ne avrebbe piegato il fisico, ma mai lo spirito. Si è parlato a ragione, a proposito di Karol Wojtyła, martire, di una cattedra della sofferenza, dalla quale Papa Wojtyła ci ha donato alcune delle più intense pagine del suo magistero, di una vera e propria enciclica del dolore mai scritta ma scolpita giorno dopo giorno sul suo fisico indomabile e capace oggi come ieri e per sempre di parlarci delle radici della fede, di un credo non recitato a memoria dopo un'omelia ma incarnato nel quotidiano di una vita, a respirare attraverso gli stessi polmoni che, oltre che ossigeno al cuore, portano linfa allo spirito. One Five Live, la Radio Vaticana in diretta. Oggi divaghiamo sul verbo superare. Lo ha usato mercoledì il Santo Padre in udienza generale, continuando a sviluppare la sua catechesi sulla preghiera. Viviamo in un'epoca in cui sono evidenti i segni del secolarismo, ha detto ancora. Dio sembra sparito dall'orizzonte delle persone. O diventato una realtà verso la quale si rimane indifferenti. Però vediamo allo stesso tempo molti segni che ci indicano un risveglio del senso religioso, una riscoperta dell'importanza di Dio per la vita dell'uomo, un'esigenza di superare una visione puramente orizzontale, materiale, della vita umana.
Fogli d'agenda.
Libri.
Libri. Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli.
Notizie sulla tavola rotonda che ha accompagnato il premio Bonura per la critica militante, conferito nel Salone Internazionale del Libro di Torino ieri al critico cinematografico Goffredo Fofi. Si è parlato in occasione di questa premiazione di critica, si è parlato di letteratura. Avvenire riporta il parere dello storico della letteratura Carlo Ossola, che ha cercato di declinare le qualità che rendono la letteratura forte. La letteratura è profetica, quasi messianica, è rinascita, è rovesciamento, come quando cadono le statue, è convocazione. La letteratura è profetica nel suo tentativo di riparare l'imperfezione del presente, nell'immane sforzo umano di conservare. La letteratura innesta la rinascita, cioè il senso dell'avvenire. Dunque letteratura come superamento del banale, direi, come azione del superare i limiti dell'ovvio, gli aspetti più consueti della realtà. È il caso, per esempio, del libro di cui parliamo oggi di Emilia Costantini, Oltre lo specchio. C'è già un indizio di superamento di qualcosa nel titolo. Il libro è edito da Aliberti. In un certo senso si tratta del superamento dei propri limiti, dei limiti dell'handicap. Ascoltiamo l'intervista che a Emilia Costantini ha rivolto Chiara Spoletini.
Gioia, avvocatessa di successo, è la protagonista del tuo nuovo romanzo Oltre lo specchio. Gioia è bella, giovane e zoppa. Ha un problema all'anca che la costringe infatti ad appoggiarsi ad un bastone. Che cosa provoca in Gioia questo handicap?
La indurisce. È una ragazza bella che ha tutto dalla vita, perché è nata e vissuta in una famiglia che l'adora, che l'ha circondata di amorevolezze, di ricchezza. Gioia è appunto un avvocato affermato, penalista, in uno studio molto glamour di Milano. Però questo handicap, il fatto di essere claudicante, la rende dura nei confronti di se stessa e degli altri. Non si sente una desiderabile, e quindi questo l'ha resa dura negli affetti e anche molto concentrata sul lavoro.
Che poi è questo che muove un po', in un certo senso, la storia.
Esatto.
Fino a che le viene assegnato dal suo capo un importante caso di cronaca. La nostra protagonista, infatti, deve difendere una prostituta siciliana accusata dell'omicidio del marito. Questa causa effettivamente cosa significherà per lei?
Significherà un percorso a ritroso nella sua coscienza. Gioia, dovendo difendere in tribunale questa giovane prostituta che è accusata dell'omicidio del suo sfruttatore, questo la porterà a Palermo, agli antipodi proprio della sua realtà di vita, molto benestante, in un ambiente sempre piacevole, gradevole, eccetera. Si troverà invece in una realtà completamente all'opposto della sua, ma scoprirà molte cose della sua vita, a cominciare da un incubo che lei nella sua vita è ricorrente sin dall'infanzia, un incubo che la tormenta, e lei scoprirà le ragioni di questo incubo.
Perché scrivere proprio questa storia? Che cosa ti ha ispirato?
La storia di Gioia mi è stata ispirata da un fatto di cronaca che è successo qualche anno fa in Italia e che poi si è ripetuto curiosamente in altre situazioni. C'era una famiglia povera del sud, emigrata al nord, a Torino, molto povera questa famiglia, aveva avuto due gemelle, una sana, l'altra purtroppo con una grave malformazione, ed essendo molto poveri non potevano curarla, quindi la dettero in adozione questa bambina. Si mobilitò l'opinione pubblica perché affinché questa famiglia povera avesse le possibilità e le disponibilità anche economiche per poter curare questa bambina malata. Però io lì ho cominciato a immaginare un percorso, un destino di queste due gemelle. Allora, quella nata fortunata, nel senso che era nata sana, era rimasta nella famiglia d'origine. Quella malata, magari, se fosse stata adottata da una famiglia ricca, ma soprattutto ricca di affetti, e chissà delle due chi sarebbe stata più fortunata. Quindi è anche affrontare l'handicap, diciamo, un po' a rovescio, nel senso che qui il Gioia, tra virgolette, la ragazza portatrice di handicap, non è trattata in maniera commiserevole, cioè poverina, eccetera. In realtà la poverina è l'altra, è la prostituta che si trova in quella condizione e che è vissuta evidentemente in una famiglia che non l'ha amata e che l'ha poi costretta sulla strada.
Nel libro c'è un episodio raccontato dal commissario Edoardo Carli che racconta di una portiera del suo palazzo, anche lei claudicante.
Sì.
Un handicap può effettivamente incattivire una persona, supposizione che fa proprio Carli, fino a che punto?
Penso che l'handicap viene vissuto dalle persone in maniera molto diversa. Ci sono delle persone che psicologicamente sono più fragili e subiscono l'handicap in una maniera diversa. Proprio un ragazzo tetraplegico molto carino che mi ha presentato il libro in una delle tante occasioni in cui ho presentato il libro dal vivo a Napoli, ma un ragazzo pieno di vita, è un ragazzo che scrive libri, è incredibile, si chiama Giacomo Alvino, lo voglio dire. E lui mi ha detto, sai, tutto sommato l'handicap di Gioia non è molto grave, no? E beh, certo, rispetto a lui è una sciocchezza essere claudicanti. Anche l'handicap è qualcosa che va assunto e va accettato, ed è quello che dice Giorgio Albertazzi nella prefazione, accettarsi per accettare gli altri.
Anche il male più efferato nasconde una possibilità di redenzione.
Assolutamente sì, perché questo, infatti, Gioia si troverà a Palermo quando dovrà andare a difendere la sua assistita, si renderà conto che anche i crimini più terribili in cui questa ragazza che lei difende in tribunale è stata costretta a trovarsi in condizioni estreme, e questo naturalmente fa capire a Gioia che la redenzione è possibile anche per le persone che si trovano veramente ai margini della società. Certo, queste persone vanno aiutate.
Grazie Emilia Costantini, vi ricordo Oltre lo specchio, il suo ultimo romanzo, Aliberti Editore. Buoni giorni.
Grazie.
E a risentirci
anche
al prossimo
a voi
romanzo.
E grazie a tutti gli ascoltatori.
Allora, oggi abbiamo divagato, cari amici, sul verbo superare. Per due volte Benedetto XVI in udienza generale l'altro ieri ha pronunciato questo verbo. L'uomo digitale, ha detto, come quello delle caverne, cerca nell'esperienza religiosa le vie per superare la propria finitezza, per assicurare la sua precaria avventura terrena. E ancora si vedono i segni nelle persone di un'esigenza di spiritualità, ovvero di superare la visione puramente orizzontale e materialistica della vita. Ebbene, superare i nostri limiti, superare questa visione gretta, no, dell'esistenza. Vorrei salutarvi oggi leggendovi un passo dai lineamenta, cioè dalla traccia di lavoro della prossima assemblea speciale del Sinodo dei Vescovi 2012 dedicata alla nuova evangelizzazione. I fedeli laici, in forza della loro partecipazione all'ufficio profetico di Cristo, sono pienamente coinvolti in questo compito della Chiesa, della nuova evangelizzazione. E qui i lineamenta citano di nuovo Giovanni Paolo II, la sua esortazione apostolica Christi Fideles Laici del 1988. Ai laici tocca in particolare testimoniare come la fede cristiana costituisca l'unica risposta pienamente valida, più o meno coscientemente da tutti percepita o invocata, dei problemi e delle speranze che la vita pone a ogni uomo e ad ogni società. Ciò sarà possibile se i fedeli laici, cioè se tutti noi, sapranno superare in se stessi la frattura tra il Vangelo e la vita, ricomponendo nella loro quotidiana attività in famiglia, sul lavoro, nella società, l'unità di una vita che nel Vangelo trova ispirazione e forza per realizzarsi in pienezza. Superiamo dunque, cari amici, tutte queste apparenti fratture. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.
a mente la cosa. Le parole verranno di conseguenza.
Catone il censore.
Pagine.
Fogli.
Cose.
Parole.
Tieni a mente la cosa.
Tieni a mente la cosa.
Le parole verranno di conseguenza.
Pagine.
Fogli.
Cose.
Parole. Pagine.
Fogli.
Parole.
Parole. Parole.